nell'Apocalisse, e guarda caso tocca a me, ma casualmente tocca a me, invece che ai miei validissimi collaboratori, che ovviamente me l'avrebbero spiegata molto meglio di me. Ma dobbiamo arrivare a questo punto perché siamo anche un po' al cuore dell'Apocalisse. Qualcuno mi ha fatto notare con grande intelligenza spirituale, poco prima dell'incontro, che, ma insomma, come mai leggendo l'Apocalisse si ha l'impressione che Giovanni dica sempre le stesse cose? Ho detto, tu hai capito tutto. Perché il metodo giovannino, che peraltro troviamo anche nei Vangeli, nel quarto Vangelo, cioè il Vangelo di Giovanni ha questo metodo, il cosiddetto procedimento di ricapitolazione o procedimento a spirale. Cosa vuol dire? Vuol dire che Giovanni dice delle cose, poi dopo riprende queste cose approfondendole, cercando di farle vedere in una luce diversa, dando dei valori nuovi, ma torna alle stesse cose. È il procedimento a spirale, avete presente una spirale? La spirale gira in tondo ma diventa sempre più profonda. Qui difatti, se noi leggeremo, questa sera avremo le famose trombe, quindi stasera diamo fiato alle trombe e speriamo, scusate, di non restare trombati, come si dice, dalla difficoltà di questi brani, ma sicuramente il settenario delle trombe, abbiamo già visto che sette, il numero della perfezione, eccetera, riprende il settenario dei sigilli. Il settenario dei sigilli, vi ricordate, dal primo al quarto sigillo cercava di vedere la storia umana segnata dal peccato e vedevamo gli effetti del peccato sulla storia umana. Poi c'era il quinto sigillo che ci presentava i martiri dell'Antico e del Nuovo Testamento, il sesto sigillo che era il sigillo del giudizio, ma che era un giudizio di salvezza, la moltitudine dei 144.000 segnati, più moltitudine immense di ogni tempo, uomini, luogo, paese, eccetera, eccetera, e infine il settimo sigillo, quel silenzio di circa mezz'ora, cui seguiva lo spargimento dei carboni misti alle preghiere dei santi su tutta la terra. Qui, nel settenario delle trombe, noi avremo di nuovo la ripresa di questa tematica, cioè dal primo al quarto sigillo vedremo come il peccato, soprattutto si parlerà del peccato degli angeli, ma poi è il peccato di tutti gli uomini, provoca una catastrofe cosmica. E vedremo come i primi quattro sigilli ci fanno vedere come il peccato può rovinare la terra, può rovinare il mare, può rovinare le acque dolci, può rovinare gli astri. Dal quinto, settimo sigillo vedremo invece i famosi guai agli uomini, cioè come altri effetti del peccato sono essenzialmente le cavallette, questa invasione di demoni misteriosamente raffigurata che contempleremo questa sera, quinto sigillo, la guerra che è il più terribile dei mali, che è il primo dei grandi effetti del peccato, ma il gran finale, la settima tromba, sarà di nuovo una tromba di esultanza, perché sarà sì il giudizio di Dio, ma il giudizio sulla croce, quindi è il trionfo pasquale di Cristo con la vittoria definitiva su tutto questo male che avremo contemplato nei sigilli precedenti. Il primo gruppo delle quattro trombe si presenta come uno sviluppo del sesto sigillo, cioè che era quello del giudizio, mentre la quinta e sesta tromba riprendono, almeno a livello strutturale, lo schema dei primi quattro sigilli, cioè sempre gli effetti del male, gli effetti del peccato sul mondo. Quindi l'argomento dei sigilli è una sorta di meditazione sulla storia umana vista come conseguenza del peccato. Quella delle trombe è la storia nella sua totalità vista sempre come segnata dal peccato degli angeli, dal peccato degli uomini, ma redenta e salvata dall'intervento di Dio. Le trombe, vi ho detto, probabilmente le possiamo dividere così: le quattro trombe sono il giudizio sul mondo angelico, cioè l'effetto del famoso peccato degli angeli, i tre guai sono invece un giudizio sulla storia umana ottenebrata dall'influsso malefico del peccato. Quindi i primi quattro trombe contempleranno soprattutto l'effetto del peccato degli angeli, le altre trombe invece l'effetto del peccato degli uomini. La tromba è un segno escatologico, è un segno della fine dei tempi. Non ho tempo di leggervi Gioele 2, Sofonia 1, Matteo 24, in cui si dice che alla fine dei tempi squilleranno queste trombe. Lo stesso Gesù dice che il Signore manderà i suoi angeli con una tromba dalla grande voce a radunare i suoi eletti dai quattro venti. Non c'erano ancora le casse con i decibel ed era un modo di dire la forza della voce di Dio, la potenza della voce di Dio, Però se voi vi ricordate, anche Paolo parla in 1 Corinti 15, 1 Tessalonicesi 4 dell'ultima tromba, ma se vi ricordate c'è un posto nell'Antico Testamento dove noi abbiamo questo grande fragore di trombe, o come dice letteralmente il testo greco, trombettare di trombe. Noi le nostre Bibbie traducono suonare, traducono far fragore, in realtà è trombettare di trombe. Orbene, vi ricorderete tutti che al Sinai, quando Dio si rivela ad Israele in Esodo 19, ci sono queste trombe che squillano, segno della potenza, anche del chiarore, della bellezza della voce di Dio che a tutti si esprime. Vi ho fatto questo riferimento al Sinai perché dovete alzare subito le antenne. Adesso che stiamo leggendo le sette trombe e poi dopo anche quando leggeremo le sette coppe, noi dovremo avere in mente l'Esodo, perché i flagelli collegati con il suono delle trombe e con alcune coppe sono collegati in parte alle famose piaghe d'Egitto. Quindi sono dei momenti di sofferenza, sono dei momenti di male, ma che precedono l'Esodo, che precedono la liberazione, che precedono la salvezza. Non so se tutti voi vi ricordate le famose 10 colpi, safez, non vuol dire piano, vuol dire colpo, sono colpi che Dio dà all'oppressore, al tiranno, per liberare il suo popolo. Voi sapete che ce ne varie redazioni, nell'Esodo se ne dice che erano 10, nei sapienziali se ne dice che erano 7. Facciamo l'Esodo che facciamo prima. Vi ricordate l'acqua cambiata in sangue, le rane, le zanzare, i mosconi, la mortalità del bestiame, le ulcere, la grandine, le cavallette, le tenebre, la morte dei prigionieri, dei primogeniti. Adesso nel settenario delle trombe, al capitolo 8, versetti 8-9, noi vedremo una montagna di fuoco nel mare e un terzo diventa sangue, quindi l'acqua mutata in sangue. Poi al versetto 7, sempre del capitolo 8, vedremo una tempesta di grandine, altra piaga d'Egitto. Al capitolo 9 vedremo il racconto di queste cavallette guerriere che ricordano la grande piaga delle cavallette. Al capitolo 8, versetto 12, ci sono le tenebre che ricoprono i cieli. Quando parleremo delle coppe, vedremo al capitolo 16 di nuovo il mare mutato in sangue, al capitolo 16, versetto 4, i fiumi e le sorgenti mutate in sangue. Poi vedremo il flagello delle rane al capitolo 16, le ulcere sugli uomini segnati dalla bestia, sempre al capitolo 16, e infine di nuovo il regno della bestia, che è un regno di tenebre. Tra il primo e il secondo gruppo di trombe, quindi le prime quattro trombe, abbiamo detto, ci raccontano gli effetti essenzialmente del peccato degli angeli su tutto il cosmo. Le ultime tre, il peccato degli uomini. In mezzo compare l'aquila, quest'aquila che annuncia sulla terra un triplice guai. L'immagine dell'aquila è un'immagine ricorrente nell'Antico Testamento per significare la cura forte e amorosa dispiegata da Dio in favore di Israele, in particolare proprio in occasione della liberazione d'Egitto. Tutti voi ricorderete, vi ho presi su ali d'aquila, vi ho condotti come un'aquila conduce i suoi piccoli. Ecco, questa aquila è il segno dell'intervento amoroso di Dio in questo sfacelo di disgrazie, di bruttezza, di dolore, di sofferenza che noi vedremo, ed è segno che Dio interviene con un progetto di liberazione, di tenerezza, con la forza e la potenza dell'aquila, ma anche con la dolcezza con cui questo uccello tratta e salva i suoi piccoli. Ovviamente tutto il discorso apocalittico non è un discorso su cose che capiteranno, ricordatevi bene, è un discorso su cose che capitano, cioè tutto l'Antico Testamento, ma tutto il presente della nostra storia è segnato dal dolore, dalla sofferenza, dai flagelli, ne vedremo di tutti i colori, e questi eventi malvagi, tristi, che ci rendono preoccupati, che ci fanno angosciare certe volte, sono stati distrutti definitivamente nell'evento pasquale di Cristo. Per cui l'annuncio che noi leggiamo in questi capitoli è che sì, il mondo è pieno di brutture, in parte dovute alla creaturalità dell'uomo, alla sua limitatezza, in parte dovute al peccato stesso dell'uomo, ma ci sarà un trionfo, c'è stato un trionfo di Cristo nella sua risurrezione, per cui noi sappiamo già ora di essere più che vincitori su tutte le forze del male. E questo è quindi un discorso che ci porta con forza, con gioia, ad impegnarci nel mondo per porre dei segni concreti della risurrezione di Cristo, perché noi sappiamo di avere già vinto. Quindi la lettura apocalittica è una lettura che non ci parla di cose spirituali della fine dei tempi, ci parla dell'evento passione, morte e risurrezione del Signore, che diventano l'origine, la radice, la linfa della nostra speranza nel combattimento quotidiano contro le forze del male. Combattimento quotidiano in cui noi sappiamo già di essere più che vincitori in virtù della risurrezione di Cristo. Quindi è sempre in quest'ottica che dobbiamo leggere l'Apocalisse. E ricordatevi bene, come dicevo le volte scorse, che la venuta ultima del Signore non è un qualche cosa fra 3.000 anni, è la nostra morte, che avverrà fra 10 minuti, fra 40 anni, non lo sappiamo, 50, ma che avverrà per ciascuno di noi. Ed è in quel momento lì che noi passeremo da questa situazione di tribolazione in cui ci troviamo ora all'infinito di Dio, in cui già si è realizzato per sempre la vittoria pasquale di Cristo sul male e sulla morte. Quindi noi nella fede siamo già vincitori, finché siamo nella carne e nello spazio e nel tempo soggiacciamo ancora a queste forze, ma con una bella speranza, ma con una forte speranza, con una bella convinzione: il Cristo ha già vinto e noi siamo in lui già vincitori. Ci diceva la volta scorsa Marco, ci presentava questo proemio, questa introduzione, la liturgia angelica dei versetti 2 e 6, in cui ci sono questi sette angeli. Questi sette angeli sono gli angeli della presenza, di cui non parla la Bibbia. Vi ho già detto, la Bibbia non parla della caduta degli angeli, la Bibbia non parla del peccato degli angeli, se non un fugace accenno in Giuda, ma ci sarebbe delle lettere di Giuda da parlare di due giorni. La Bibbia non dice i nomi degli angeli, ci sono però dei testi apocrifi che hanno raccontato queste cose, testi definiti non canonici, non ispirati, ma da cui la tradizione della Chiesa ogni tanto attinge. Per cui noi sappiamo anche i nomi di questi angeli della presenza del libro dei Giubilei, che in realtà sono però portati nel libro di Enoch. Vi dico i nomi di questi angeli, anche perché qui abbiamo un noto angelologo in prima fila, e allora in omaggio a lui gli ricordo Uriele, Raffaele, che tutti conosciamo, Raguele, Michele, che tutti conosciamo, Sorachiele, Gabriele e Remachiele. Tutti conosciamo Raffaele, Michele, Gabriele, quando rifesteggiamo a fine settembre la festa dei Santi Angeli, ma ci sono anche Uriele, Raguele, Sorachiele, Remaiele. Se avete qualche nipotino in arrivo, magari potete proporre di chiamarlo Sorachiele e sicuramente farà un figurone. Allora, sette indica anche la totalità degli angeli, quindi tutti gli angeli sono davanti al Signore, e improvvisamente il fuoco dell'altare che è davanti a Dio è riversato sulla terra. Su questo fuoco riversato sulla terra ci sono parecchie ipotesi da parte degli esegeti. A noi piace questo, cioè ricordare per esempio Ezechiele 10:2, in cui si diceva: va fra le ruote che sono sotto il cherubino e riempi il cavo delle mani dei carboni accesi che sono fra i cherubini e spargili sulla città. Cioè, buttare le ceneri fumanti sulla città significava il giudizio su Gerusalemme colpevole. Quindi sicuramente il tema è un giudizio sull'umanità. Qualcun altro vede in questo gesto la cacciata degli angeli ribelli, di Satana e dei suoi seguaci dal cielo, visto che spesso questa cacciata è simboleggiata con il fuoco. Altri vedono la fine del giudaismo, che è mediato dagli angeli al momento della morte di Gesù, che è evocata dai soliti segni cosmici: terremoto, suono, clamori, fulmini, eccetera, eccetera. Alti lo spandersi del nuovo culto sulla terra, l'adorazione del Padre in spirito e verità. Ma essenzialmente, secondo me, è veramente un simbolo di giudizio, eh? Quindi queste ceneri vengono sparse, ma guardate la bellezza, sono mischiate alle preghiere dei santi. Cioè, il giudizio di Dio è un giudizio di relazione, è un giudizio in cui Dio parla con noi, eh? Non è un giudizio di condanna. Ho scritto un libro su questo, l'ingiustizia di Dio. Dio non è giudice, Dio semmai è colui che ti richiama a conversione, è colui che ti valorizza, che ti vuole salvare, e ti valorizza al punto che le tue preghiere sono miste agli aromi. Non so se avete notato questa finezza, è bellissimo questo. Cioè, il Signore tiene conto delle nostre parole, delle nostre preghiere, e le porta a perfezione, Quindi gli aggiunge lui degli aromi, fa sì che le nostre preghiere, che a volte sono delle boiate pazzesche, in realtà gli giungano profumate, gradite. Arriviamo alla lettura di queste prime quattro trombe. Vi ho detto che ho fatto molta difficoltà, tant'è vero che, lo diceva mia moglie, sono andato a leggerlo anche in greco, perché ho detto: vediamo se mi viene qualche idea più luminosa, e credo che siano arrivate. Allora, versetti dal 6 in poi. E i sette angeli con le sette trombe si disposero a dar fiato alle trombe. Il primo suonò la tromba, ed ecco che grandine e fuoco mescolati a sangue caddero sulla terra. Un terzo della terra rimase bruciata, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni specie di piante bruciò. Il secondo angelo suonò la tromba. Qualcosa come un'enorme montagna incandescente cadde nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, un terzo delle creature marine dotate di vita morì e un terzo delle navi andò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba, cadde dal cielo una stella enorme che bruciava come una fiaccola e cadde su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti d'acqua. Il nome della stella è Assenzio. Difatti, un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per l'acqua diventata amara. Il quarto angelo suonò la tromba. Furono colpiti un terzo del sole, un terzo della luna, un terzo delle stelle, in modo che un terzo di esse si offuscò e il giorno non brillò per un terzo e lo stesso di notte. Attenzione! Le prime quattro trombe descrivono, se notate, una catastrofe cosmica che coinvolge i quattro elementi del mondo. Vedete, la prima tromba distrugge un terzo della terra, la seconda tromba distrugge un terzo del mare, la terza tromba viene distrutto un terzo delle acque dolci, alla quarta tromba un terzo degli astri. Questa catastrofe è sempre dovuta alla caduta di stelle. Ma noi abbiamo visto al capitolo 1, versetto 20, l'equivalenza tra le stelle e gli angeli. Allora si potrebbe davvero pensare che qui si riferisca al peccato degli angeli primordiali. Tant'è vero che fra un po' leggeremo al capitolo 9, versetto 1, una caduta dal cielo sulla terra di una stella a cui viene data la chiave del pozzo dell'abisso, per indicare Satana. E al capitolo 12, la caduta di Satana e dei suoi seguaci sarà indicata così: un dragone color rosso fuoco, la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Allora si parla probabilmente del primissimo peccato, si parla del peccato in genere. Ma vi ho detto, nei primi quattro trombe si sottolinea il peccato degli angeli, dalla quinta alla settima si sottolinea il peccato degli uomini. E si vedono le conseguenze di questo peccato. Le conseguenze di questo peccato sono gravi conseguenze sul mondo fisico. E guardate che questo è di un'attualità enorme, enorme, che, come ci dice la prima tromba, un terzo della terra resti bruciata, un terzo degli alberi vada bruciato e ogni specie di piante bruci, a me viene in mente l'Amazzonia. Quando io vado là in Brasile e vedo dove c'erano foreste meravigliose, che ormai è tutto desertificato dalla violenza degli uomini, dalla cupidigia degli uomini che per prendere il legname disboscano in maniera selvaggia. Voi sapete che ogni minuto scompare un pezzo d'Amazzonia grande come un campo di calcio. Ogni anno scompare un pezzo d'Amazzonia grande come il Belgio. Per capirvi, la siccità portata dalla cattiveria degli uomini che bruciano tutto. Guardate, lo spirito del male, non pensate a un diavoletto cornuto, è lo spirito del male degli uomini che per cupidigia sta distruggendo un terzo della terra. Seconda tromba, un terzo del mare che diventa sangue. Un terzo delle creature marine che muore. Ma ragazzi, ma siamo di fronte al tema dell'inquinamento. Siamo di fronte al tema dell'inquinamento. I mari stanno diventando la pattumiera del mondo. La vita nei mari sta morendo, lo sapete. Aprite la TV, qualunque servizio vi parla di questo. Ormai la sete di economia, dell'aumento del PIL, la noncuranza nei confronti del creato, a cui tanto ci hanno richiamato sia Benedetto XVI che Papa Francesco, sta portando alla distruzione dei nostri mari, che sono diventate delle vere e proprie pattumiere. Questi sono discorsi di un'attualità infinita. Guardate il terzo, no? Il terzo, un terzo delle acque si muta, delle acque dolci. Prima si è parlato del mare. Allora, un terzo della terra viene distrutta, disboscamento selvaggio, desertificazione, no? Sto pensando all'Amazzonia, ma sto pensando all'avanzamento del Sahel, all'avanzamento dei deserti ovunque, perché c'è questo insensato sfruttamento delle falde petrolifere, per cui le falde acquifere crollano e il deserto sta avanzando ovunque, lo sapete. Secondo, abbiamo detto, l'inquinamento dei mari. Terzo, il problema delle acque dolci. Con il Comitato Roraima, una cosa folle, abbiamo cominciato a fare dei progetti, no? Per gli indigeni in Amazzonia, che è la terra delle acque, perché i fiumi sono inquinati dal mercurio versato dai cercatori d'oro. Voi sapete che nelle aree indigene c'è l'invasione dei garimpeiros, c'è l'invasione dei cercatori d'oro, che per estrarre l'oro dalle terre fluviali lo passano al mercurio. Questo mercurio finisce nelle acque, tutti i pesci muoiono e tutti quelli che mangiano, che bevono quelle acque lì, muoiono. Gli indigeni morivano a decine di migliaia. E allora il Comitato Roraima va a fare delle pisciculture, cose da pazzi, cioè si prende una fonte buona, si fa un vascone, si mettono lì gli avanotteri perché questi possano mangiare dei pesci. Sono popoli che vivevano di caccia e pesca, i fiumi sono inquinati dalla follia dei cercatori d'oro e di minerali preziosi che inquinano con il mercurio. Oppure dalla follia dei fazendeiros che usano gli agrotossici in maniera indiscriminata e rovinano tutte le fonti d'acque dolci. Ma guardate che questo è un tema mondiale, ormai. L'inquinamento delle acque dolci. Voi sapete che si dice che il petrolio dei prossimi decenni saranno le acque dolci. Ormai c'è questa grossa battaglia anche perché l'acqua sia considerata un bene di tutti. Mentre invece ci sono delle lobby potentissime che vogliono impossessarsi delle acque dolci, perché il futuro del mondo si giocherà su questo, soprattutto in un mondo che vede le acque dolci sempre più inquinate, sempre più tossiche e quindi sempre più imbevibili. Il quarto movimento è la distruzione di un terzo del sole, della luna e delle stelle. Mi veniva in mente l'effetto serra, mi veniva in mente il buco dell'ozono. Cioè stiamo distruggendo davvero, o ci facciamo distruggere dagli astri, perché non abbiamo più la protezione dell'atmosfera. E avete visto il protocollo di Kyoto, gli Stati Uniti non l'hanno firmato perché non vogliono recedere nella loro economia, non si guarda al futuro. Ma questa è attualità. Cioè chi legge in maniera tranquilla queste cose capisce chiaramente che il peccato dell'uomo sta distruggendo la terra, il mare, le acque dolci, il rapporto del clima, il rapporto con gli astri, il rapporto col sole. Questa è attualità terribile. In tutto questo però, attenzione, ci sono dei grossi segni di speranza. Prima di tutto ricordatevi bene, solo un terzo è distrutto. Guardate che questo è un grande annuncio di salvezza. Anche se sembra che tutto vada male, il potere di Satana frega solo un terzo. C'è sempre un due terzi buono, c'è sempre un due terzi che ci salva, c'è sempre una speranza. Vedete questo insistere sul terzo che viene distrutto, ma vuol dire che ce ne due che non sono distrutti. Quindi questo è un segno di speranza. Secondo, c'è sempre un'evocazione delle piaghe d'Egitto. Si parla della tempesta di grandine, prima tromba, dell'acqua cambiata in sangue, seconda tromba, delle tenebre, la quarta tromba, vedremo poi la quinta tromba, le cavallette, ancora la grandine. Allora cosa vuol dire? Vuol dire sì, il peccato ha corrotto e corrompe la natura, producendo malattie, producendo desolazione, producendo morte, ma il riferimento all'esodo antico è già una chiara allusione al nuovo esodo che si verifica in Gesù Cristo. Quindi queste sono come delle piaghe d'Egitto, sono come dei colpi dovuti al male dell'uomo. Ma come là questo processo di tenebre, di cavallette, di grandine si risolse con la liberazione del popolo eletto e del suo arrivo nella terra promessa, così adesso le nostre esperienze quotidiane che ci spaventano, la terra che viene distrutta, il mare che viene inquinato, le fonti d'acqua dolce che non sono più potabili, l'effetto serra, il buco nell'ozono, eccetera eccetera, tutto si risolve poi con il trionfo di Cristo che ci porta all'esodo definitivo. E allora arriviamo alla quinta tromba. Tanto c'è stata la famosa aquila di cui vi ho già detto. Udì poi in visione un'aquila che volava nell'alto dei cieli, dire a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra per i rimanenti squilli di tromba dei tre angeli che si dispongono a suonare. Il quinto angelo suonò la tromba, vidi un astro caduto dal cielo sulla terra, gli fu data la chiave della voragine dell'abisso. Egli aprì la voragine dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace, sì che il sole e l'aria ne furono oscurati. Allora ci fermiamo qui un momento. Chi è questo angelo che cade dal cielo e finisce nell'abisso? Nella angelologia è Satana, lo capite chiaramente, a cui viene data la chiave del Teon, le acque sotterranee, la dimora dei morti, secondo la Genesi. Come dice la seconda lettera di Pietro, Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio. E poi si scatena una piaga terribile, una piaga di cavallette, ma sono cavallette dall'aspetto irreale, che è inutile tentare di raffigurarsi pittoricamente. Vi ho già detto, non cercate di farvi il disegno delle cose che leggete, non pretendete di averne una visione dettagliata, lasciatevi sfiorare dalla simbologia, dal colore, dal calore di queste immagini. È sicuramente una descrizione del male, dei tormenti degli uomini, ancora una volta frutto davvero del peccato degli uomini. L'uomo peccando crea dolore, crea sofferenza, questa sofferenza a volte è una sofferenza terribile, E per esprimere questa sofferenza terribile c'è questa invasione di cavallette. Voi capite che quei poveretti che vivevano in Medio Oriente, che avevano dei raccolti limitati perché il deserto è tanto e le terre coltivabili poco, se arrivavano le cavallette era veramente la fine di tutto. Era la fine di tutto, perché era la fine di tanto tempo di lavoro, era la fine di un futuro, era la fine della possibilità di alimentarsi, era il flagello più temuto. Ma qui noi abbiamo queste cavallette che già nell'immaginario collettivo sono viste come qualche cosa di disastroso, descritte addirittura in maniera fantastica, in maniera diabolica. Vi dicevo l'immaginario collettivo, c'è un proverbio arabo che dice che la testa delle cavallette è come quella di un cavallo, il suo petto è come quello di un leone, le zampe sono come quelle di un cammello, il corpo è quello di un serpente, la coda è quella di uno scorpione, le antenne sono i capelli di una vergine. Vedete, sono espressioni che indicano la paura degli uomini, il loro terrore di fronte all'appropinquarsi di qualunque sciame di cavallette. Qui la descrizione è addirittura immaginifica all'ennesima potenza. Dal fumo vennero sulla terra cavallette, sono il versetto 3. Fu dato loro un potere simile a quello degli scorpioni terrestri, ma fu loro ingiunto di non recar danno all'erba della terra, né alle piante, né ad alcun albero alcuno, ma solo agli uomini che non avessero sulla fronte il sigillo di Dio. Fu loro concesso di non farli morire, ma di tormentarli per 5 mesi con un tormento simile a quello dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Ora al vederle le cavallette somigliavano a cavalli pronti all'assalto. Sulle loro teste portavano come delle corone che parevano d'oro, le loro facce erano come quelle degli uomini, i loro capelli sembravano capelli di donne, i loro denti somigliavano a quelli dei leoni, avevano corazze come corazze di ferro e il rombo delle loro ali era come il fragore di carri con molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code simili a quelli degli scorpioni, con pungiglioni nelle loro code, dove risiedeva il potere di tormentare gli uomini per 5 mesi. Avevano come re l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico suona distruzione e in greco sterminatore. Il primo guaio è passato. Allora vedete, sono cavallette simili a cavalli, che hanno corone somiglianti a loro. La corona è il segno dei conquistatori, quindi hanno il potere di conquistare. Hanno come volti umani, sembrano un esercito vittorioso, umano. Hanno capelli lunghi simili a quelli delle donne, era una caratteristica dei barbari. I barbari erano tutti capelloni. Quindi c'è un'idea di ferocia. Hanno una corazza di ferro, come i carri da guerra. Le loro ali fanno un rumore simile a quello che accompagna un attacco di carri che distrugge tutto quello che incontra sul suo sentiero. Nelle code il potere, come lo scorpione, in realtà la locusta è temuta per la sua bocca, ma è sempre immagine. Il loro re è l'angelo dell'abisso, cioè l'intera catastrofe è guidata dal principe dei demoni. Allora, cosa sono queste cavallette? Qualcuno vi ha visto la figura di invasioni storiche, soprattutto i parti, il problema è sempre stato lì, l'Iran e l'Iraq, già allora, che erano abitati dai parti, e voi sapete che l'impero romano è sempre vissuto nel terrore che questi parti invadessero dall'Oriente. I rabbini vedono i romani, perché in Gioele 1.4 sono i romani queste cavallette che vengono scatenate da Dio prima del giorno del giudizio. Tenete conto che il giorno del giudizio è la crocifissione di Cristo, quindi la lettura rabbinica ci sta che Israele sia stato provato dal giogo romano anni prima, con Pompeo 64 a.C., dalla resurrezione del Signore. Qui però probabilmente è un'invasione di forze del male, di demoni, guidati da Abaddon, che è un nome ebraico che significa inferno, e da Apollyon, che è un nome greco che significa morte, sterminio, e che evoca il nome di Apollo, che Eschilo dice il distruttore. Quindi c'è il binomio di nuovo morte, inferno, che accompagna il quinto cavaliere. Allora, chi tormentano queste cavallette? Prima di tutto tormentano solo quelli che non hanno il sigillo di Dio. E secondo, in ogni caso, ritormentano solo 5 mesi. Allora, cosa vuol dire questo 5 mesi? Qualcuno ha detto la durata della vita delle cavallette, che nascono all'inizio della primavera e muoiono alla fine dell'estate. Altri hanno detto intervallo dal mese dello scorpione fino alla fine dell'anno. Quindi segno che il tormento dura poco, dura fino al giorno del giudizio. Qualche altro fa riferimento alla settimana cosmica e si dice, voi sapete che nella sesta settimana gli ebrei attendevano, sesta settimana d'anni o di millenni o di epoche, gli ebrei attendevano la venuta del Messia. 5 millenni sono sotto il segno del male, il sesto millennio sarebbe sotto il segno del Messia. Io però penso che significhi semplicemente alcuni, cioè nella mia numerologia, poi chiederò conferma al grande De Leon, ho visto che spesso per dire alcune si dice 5 nell'ebraismo, ma anche nel Nuovo Testamento. In 1 Corinti 14 si dice che per dire alcune parole tu dirai 5 parole. Quando Luca parla dei poveri dice che andarono da Gesù 5 poveri per dire alcuni poveri. Oppure quando dice vado a provare 5 paia di buoi e per dire alcune paia di buoi. Ecco, è un modo per dire alcune. In ogni caso, prendete qualunque di queste letture esegetiche che i biblisti hanno dato nei secoli. Il significato rivelativo è questo. È un flagello limitato. È un flagello limitato. Il male non vince. Anche se in quel momento ti sembra di avere davanti il male più atroce, è un male sempre limitato. Tutti voi ricorderete quel bellissimo brano che io avevo poi riportato nel mio libro sul dolore, di Don Tonino Bello, che dice che è per lui il versetto più importante di tutta la scrittura è quello che dice che si fece buio su tutta la terra dall'ora sesta fino all'ora nona. Cioè, per indicare che Gesù sta crocifisso 3 ore, che il tempo del dolore è un tempo limitato, che il dolore non durerà per sempre. E poi Tonino Bello, con quella sua grande capacità poetica, diceva: poi le mani dolci di una mamma ti schioderanno dalla croce, ti puliranno del sangue, ti coccoleranno, eccetera, eccetera, eccetera. Racconta la scena della deposizione per dire: e poi ci sarà la Pasqua di Resurrezione. Quindi il male ha un tempo limitato, dura alcuni mesi. Dura alcuni mesi. Sesta tromba. Il sesto angelo suonò la tromba e dai 4 angoli dell'altare d'oro che sta davanti a Dio udì uscire una voce, la quale diceva al sesto angelo che teneva la tromba: sciogli i 4 fiumi incatenati sul gran fiume Eufrate. Furono sciolti i 4 angeli, pronti per l'ora, il giorno, il mese, l'anno, a sterminare 1/3 degli uomini. Il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni. Ne udì uno. Così apparvero nella visione i cavalli e i loro cavalieri, indossanti corazze dall'aspetto di fuoco, giacinto e zolfo, mentre le teste dei cavalli somigliavano a teste di leone e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. Da questi 3 flagelli, dal fuoco e fumo e zolfo che usciva dalle loro bocche, fu sterminato 1/3 degli uomini. Infatti il potere dei cavalli sta nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code, alla maniera dei serpenti, sono muniti di teste di cui si servono per nuocere. Attenzione, arriviamo fino a qui. Abbiamo qui 2 gruppi di visioni. Una prima visione in cui c'è lo scioglimento dei 4 angeli legati sopra il fiume Eufrate, seguito da questa terribile invasione di cavalli e cavalieri che distrugge un terzo dell'umanità. Poi vedremo una seconda visione che parla della discesa di un angelo vigoroso con il piccolo libro aperto, con la misurazione del tempio e con lo strano episodio dei due testimoni. Allora, la prima visione è tutta di segno negativo. Questa apertura dei quattro angeli legati presso l'Eufrate, che provoca questa invasione guerresca, spaventosa, di 200 milioni di combattenti, di cavalieri terribili. Seconda visione di segno positivo, cioè ci sono degli interventi dall'alto a favore degli eletti, a favore degli uomini, anche se questo intervento di Dio non è ancora l'intervento liberatorio definitivo. Allora, qui dai corni dell'altare d'oro, i corni sono i quattro lati, erano situati ai quattro angoli dell'altare, quell'altare sul quale l'angelo offriva la preghiera dei santi. Quindi vedete, alla preghiera degli uomini Dio risponde sempre, e risponde sempre con un intervento. Qui ci sono questi quattro angeli che sono legati, sono sempre delle cose importanti questo, cioè il male non ha un potere indefinito, il male può agire solo 5 mesi, è un tempo limitato, qualche mese, non possono agire di loro iniziativa a tempo pieno, hanno un tempo limitato. Questi quattro angeli ci ricordano l'incatenamento dei venti nel sesto sigillo al capitolo 7 e i quattro cavalieri dei primi quattro sigilli. Proprio in capitolo 7 leggevamo: vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. Nel sesto sigillo i quattro venti erano il simbolo dei quattro imperi attraverso cui il potere avrebbe dominato in maniera tirannica sull'umanità. Essi arrivano dall'Oriente. L'Eufrate, voi sapete, è la frontiera teorica al di là del quale la terra di Israele non è più terra santa. La terra santa arriva fino all'Eufrate. Ed è sempre dall'Oriente che giungono i maggiori pericoli per Israele. Leggete Isaia 8:7. Al di là dell'Eufrate ci stanno le grandi nazioni pagane che invaderanno Israele, come ha annunciato Isaia, come ha annunciato Geremia, che parlava dello straripamento del grande fiume. Guardate che la storia si ripete. Al di là di cosa abbiamo là? Abbiamo l'Iran e l'Iraq, abbiamo il califfato, abbiamo l'ISIS. Cioè vedete che la storia è sempre quella, cioè il simbolo del male è visto venire dall'Oriente. Qui ci sono 2 miriadi di miriadi, cioè 200 milioni di combattenti, altro che poche migliaia o tante che sono dell'ISIS. È un simbolo, e anche qui cavalli e cavalieri sono presentati come creature fantasiose. Ci viene in mente il Leviatan, il mostro di Giobbe. Che cosa è descritto qua? È descritta la guerra. Cioè viene detto il guai più grande che può capitare per il peccato degli uomini sono le guerre. Sono le guerre. Guardate che qui c'è tutte le encicliche, da Pio XII alla Pacem in Terris, agli interventi di Benedetto, agli interventi di Papa Francesco. Non c'è male più grande della guerra. L'unico male a cui non si può porre rimedio è la guerra. Bisogna ad ogni modo evitare le guerre. La guerra è la più grave conseguenza del peccato dell'uomo. Solo alla guerra non c'è rimedio, scrivevano i papi. Ecco, e vedete qui i cavalieri hanno corazze rosso fuoco, giacinto, che sarebbe blu scuro, e zolfo, come i cavalli del secondo, terzo, quarto sigillo, che erano rosso fuoco, che erano neri, che erano verdi. Vedete la ricapitolazione, gli stessi simboli che vengono ripresi. Là erano i cavalieri, qui sono i cavalli. E questa guerra chi colpisce? Colpisce gli abitanti della terra, ma non tutti, un terzo. Allora, intanto qualcuno dice, gli abitanti della terra è un modo per dire i pagani, quelli che non sono segnati dal sigillo. Io penso che invece colpisca tutti, come ci dimostra la storia quotidiana, ma attenzione, sempre solo un terzo, no? Gli altri, questo dovrebbe far pensare tutti, queste tragedie, come dobbiamo lottare per un mondo diverso, per un mondo di pace, per un mondo di riconciliazione, per un mondo di ascolto, per un mondo di fraternità. Invece, versetto 20, gli uomini restanti, sfuggiti allo sterminio di tali flagelli, non rinunziarono ad adorare le opere delle loro mani, cioè demoni e idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra, di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. E non si ravvidero dal commettere omicidi, magie, dissolutezze, furti. Leggiamolo sempre in termini concreti. Il vedere tante guerre attorno a noi dovrebbe farci diventare degli operatori di pace. Dovrebbe farci diventare dei costruttori di giustizia, dovrebbe farci abbandonare gli idoli d'oro e d'argento che non vedono, non odono e non sentono. E invece gli uomini non si convertono. Continuiamo, nonostante che attorno a noi ci siano queste guerre terribili, ad adorare i demoni, cioè ad adorare il male, ad adorare gli idoli, cioè il soldo, l'economia, il potere. E ultima cosa, non si ravvidero dal commettere omicidi, magie, dissolutezze, furti. Allora, probabilmente era una lista di peccati. Ogni tanto nel Nuovo Testamento noi troviamo le liste di peccati. Probabilmente avevano uno scopo battesimale, erano per i catecumeni. In altre parole, non ci ravvediamo dal peccato. Nonostante che vediamo tutte queste tragedie che colpiscono un terzo dell'umanità, dovremmo convertirci. Dovremmo diventare operatori di giustizia, operatori di pace, di fratellanza, dovremmo abbattere i nostri idoli, dovremmo costruire un mondo più giusto, e invece continuiamo ad adorare gli stessi demoni, gli stessi idoli di prima, e continuiamo a peccare. Qui c'è un elenco: l'omicidio, la magia, la dissolutezza, i furti, eccetera. Allora, primo, non è possibile identificare storicamente tutti i flagelli e i castighi che appaiono nell'Apocalisse. L'importante è interpretare la sezione delle trombe, e quello poi delle coppe, con lo spirito dell'esodo. Cioè ci viene detto, guarda che il peccato dell'uomo sta producendo tutte queste disgrazie. Tu che cosa devi fare? Primo, mantenere la speranza, perché solo un terzo viene colpito, perché il male può lavorare solo 5 mesi, perché il Signore poi vince definitivamente, lo vedremo nel suo Messia, il male, la sofferenza, l'angoscia, la morte, il peccato. Secondo, ci viene detto, queste sofferenze cosmiche sono dei disastri naturali, sono le conseguenze dirette delle strutture dei demoni e degli idoli, cioè del dominio e dell'oppressione. Quali sono oggi queste piaghe dell'Apocalisse? Sono la distruzione ecologica, sono la corsa agli armamenti, sono il consumismo irrazionale, sono la logica idolatrica del mercato, sono l'uso insensato della tecnica e delle risorse. Vedete che di un'attualità incredibile. Al di là del simbolo che va decodificato e ci vuole un po' di pazienza, però ci viene detto, guarda che tu stai distruggendo l'universo con questi idoli e con questi demoni. E allora convertiti, e allora diventa operatore di pace, e allora diventa colui che si avvinghia a Cristo risorto per creare resurrezione attorno a sé. Infine ricordatevi bene, questo testo che contiene dei guai, dei castighi, dei flagelli, guai a voi si porta a pensare a un Dio vendicativo, a un Dio che comunica agli uomini tramite le minacce. Qui è sempre la teologia delle due vie che percorre tutto l'Antico e il Nuovo Testamento. È l'uomo che si crea tutti questi disastri. Dio è il bene, Dio è la felicità, Dio è la pienezza, ma se io mi allontano da Dio vado verso l'infelicità, vado verso la distruzione, vado verso la morte. Sono io che mi flagello, non è Dio che mi flagella. Guardate che questo è il fondamento della lettura etica di tutta la Bibbia. La Bibbia ci ha dedicato il Deuteronomio a spiegarci questo, dopodiché va avanti tranquilla. Se io sto dalla parte di Dio, avrò il bene, avrò la serenità, avrò la pienezza. Se io invece sto lontano da Dio, vado verso la morte, la negatività, la distruzione. Voi sapete che la parola amartolè, peccato, vuol dire nella sua radice mancare il bersaglio. Se io sto con Dio raggiungo la pienezza, se pecco manco un bersaglio, vado fuori, sono fuori del progetto di Dio e quindi sono fuori del progetto di pace, di gioia, di pienezza e mi tiro su di me ogni male. Quindi l'Apocalisse non ci racconta come sarà la fine del mondo, l'Apocalisse ci offre i criteri di interpretazione della storia quotidiana, del giornale che apriamo tutti i giorni, del telegiornale che vediamo alla TV. Ecco, prima della settima tromba c'è uno stacco, c'è un intermezzo, c'è una grande scena. Scende dal cielo un angelo forte, accompagnato da elementi descrittivi che accompagnano di solito le teofanie, cioè le manifestazioni di Dio. Le due visioni di questo intermezzo sono intese a consolare gli uomini. Leggiamo. Vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube, l'arcobaleno intorno al suo capo. La sua faccia brillava come il sole, le gambe come colonne di fuoco. Aveva in mano un libricino aperto. Posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, emise un grido fortissimo, come il ruggito del leone, e al suo grido risposero con le loro voci 7 tuoni. Dopo che i 7 tuoni ebbero parlato, mi accingevo a scrivere, quando udì una voce dal cielo che diceva: no, sigilla quanto hanno detto i 7 tuoni e non scriverlo. Quindi l'angelo che avevo visto ritto sul mare e sulla terra levò la destra verso il cielo e giurò nel nome di colui che vive nei secoli dei secoli e che ha creato il cielo e ciò che esso contiene, la terra e quanto contiene, il mare e ciò che è in essi: non vi sarà più tempo, quando il 7° angelo farà udire il suono della sua tromba, allora sarà consumato il mistero di Dio, come annunciò ai profeti suoi servi. Poi la stessa voce. Allora, cominciamo ad arrivare fin qua, perché sennò poi c'è troppa roba. Allora, vidi un angelo possente. Tutte le volte che si manifesta Dio che arriva, ci sono queste visioni con la dynamis, la forza, la potenza di Dio. La visione di un glorioso essere celeste, la vedremo anche la trasfigurazione di Gesù. L'abbiamo vista qui al capitolo 1, quando si vedeva il figlio dell'uomo apparire sulle nubi. Viene dato un libro aperto. Il libro aperto e Giovanni lo riceve dall'angelo. Ricordate, al capitolo 5 l'agnello aveva in mano un libro sigillato. È un angelo enorme, colossale, che ha un piede sul mare e uno sulla terra. E per indicare l'universalità del suo messaggio, per indicare la totalità della sua rivelazione. Ha un aspetto come un leone, che è un attributo veterotestamentario di Dio, e quando parla gli rispondono i 7 tuoni. 7 tuoni è Dio. Voi sapete che nel Salmo 29 la voce di Dio, che è il tuono, è lodata 7 volte. Quindi la voce di questo angelo è in realtà la voce stessa di Dio, a cui si interfaccia un'altra voce dal cielo, che è probabilmente la voce del Cristo, che dice: attento, non scrivere, queste cose che ti dice l'angelo, ma sigillale. Allora, le cose che vengono scritte sono quelle che hanno un valore imperituro, eterno. Quelle sigillate hanno un valore temporale o parziale, e vedremo perché. L'angelo giura: non vi sarà più chronos, non vi sarà più tempo. Non, qualcuno mette indugio, ma non è indugio, è chronos, è tempo, eh? Cioè la lotta del male contro il bene avrà un tempo limitato. Si allude di nuovo ai 3 anni e mezzo del profeta Daniele, al capitolo 13, che dicono che la battaglia contro l'anticristo è metà di 7, 3 e mezzo, cioè è un tempo limitato. Dopodiché si rivelerà il piano salvifico di Dio, che è un piano d'amore, che è un piano di liberazione, come egli ha annunciato ai suoi servi, i profeti. Ecco, il mistero di Dio è un evangelo, è una lieta novella, non è un mistero di morte e di distruzione, eh? Quindi è una evangelizzazione che egli ha annunciato ai profeti. Qui probabilmente sono i profeti dell'Antico Testamento, ma sono anche i profeti cristiani. E allora a questo punto c'è una scena particolare che ci permette poi anche di capire un po' che cos'è questo libro. Poi la stessa voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra. Allora mi appressai all'angelo pregando di darmi il libricino. Egli mi dissero: prendilo e divoralo. Sarà amaro il tuo stomaco, ma nella tua bocca dolce come il miele. Presi il libricino dalla mano dell'angelo e lo divorai. Nella mia bocca era dolce come il miele, ma dopo che l'ebbi inghiottito, il mio stomaco si riempì d'amarezza. Quindi mi fu detto: bisogna che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Allora attenzione, tutti voi avete presente l'investitura profetica di Ezechiele al capitolo 2, che riceve la parola di Dio sotto forma di un libro che deve mangiare, e questo libro gli procurerà dolcezza infinita, perché la parola di Dio è una parola che ti riempie di dolcezza, di felicità. Ma qui ti dice anche una cosa: sì, è una parola piena di dolcezza, è una parola piena di felicità, ma poi diventa anche amaro nelle viscere. Cioè l'Evangelo, che è liberazione, che è salvezza, che è pienezza, che è gioia piena, deve essere poi anche testimoniato nella vita, e a volte questa testimonianza è una testimonianza indigesta, è una testimonianza amara, è una testimonianza difficile. E allora che cos'è questo Bibliarition, cioè questo librettino, parola che c'è solo qui in tutta la Bibbia? Probabilmente è di nuovo l'Antico Testamento. L'Antico Testamento, che è una rivelazione di Dio, ma è una rivelazione limitata. Ecco perché non scriverla, sigillala soltanto. È una rivelazione che ti porta a pensare che il Signore è il Dio dell'esodo, il Dio della liberazione dei poveri, degli oppressi, dei sofferenti, ma attenzione, è questa rivelazione non è una rivelazione che poi non mi coinvolge, è una rivelazione che, se comincio poi a viverla nella mia vita, diventando io stesso liberazione per gli oppressi, per i sofferenti, per gli esclusi, può essere molto amara, può essere molto impegnativa, può portarmi, tema caro molto all'Apocalisse, fino al martirio. Allora, quali sono le differenze tra Giovanni in questo brano ed Ezechiele 1:3? Il librettino in Giovanni non è solo fonte di dolcezza, ma è anche fonte di amarezza. Qui c'è tutto un simbolismo, non abbiamo tantissimo tempo. Voi vi ricordate la teologia paolina che dice che tutto l'Antico Testamento produce il peccato? Vi ricordate? Perché dice: ti dà la legge. Se tu hai una legge, se poi la disobbedisci, sai di essere nel peccato. Quasi quasi non avessi la legge sarebbe meglio, perché tu non saresti così responsabile. Leggo Romani 3. Tutto quello che dice la legge lo dice per quelli che sono sotto la legge, perché sia chiuso ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a Dio, perché per mezzo della legge sia solo la conoscenza del peccato. Allora vedete, primo discorso, l'Antico Testamento provoca liberazione, ma provoca anche morte, perché ti dà la coscienza di essere peccatore, ti dà la coscienza che non ti puoi salvare con le tue opere, ti dà la conoscenza che tutti hanno peccato. Secondo, per i cristiani l'Antico Testamento porta anche un'altra amarezza, il fatto che il giudaismo, portatore della lieta novella, portatore dell'alleanza, non l'ha capita, non ha colto il frutto di questo annuncio, il Messia, lo ha rifiutato, lo ha crocifisso. Quindi è stato un testamento che ha portato gioia, ma ha portato anche difficoltà, che ha portato anche amarezza, ma soprattutto l'altro senso che vi dicevo prima. Il significato di questo libro dolce e amaro è che la profezia della salvezza, l'annuncio dell'Evangelo, è anche sempre per il credente prova, è anche sempre per il credente tribolazione. Il credente che è fedele alla lieta novella sarà perseguitato come perseguitato il maestro, dovrà rendere testimonianza anche con la propria vita. Altra differenza: mentre Ezechiele parlava soltanto al popolo ebraico, Giovanni deve parlare a tutta l'umanità. È una missione nuova, è necessario che tu compia nuovamente, è palin, la tua missione profetica in relazione a molti popoli, lingue, nazioni e re. Allora, in ogni caso, qual è il grande tema qui? Viene data agli uomini l'Antico Testamento, viene data la parola di Dio. Questa parola di Dio, che è una parola di libertà, che è una parola potente, che non tornerà a me indietro senza effetto, come diceva Isaia al capitolo 55, questa parola che è viva ed efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio, come dice la lettera agli ebrei, questa parola che è il Cristo. Cristo è la parola di Dio, Cristo è il Verbo fatto carne. La parola, il compimento di tutto l'Antico Testamento sarà soltanto Gesù, il Verbo. Chi accoglie il Verbo accoglie la gioia, la felicità, il miele, il miele. Sarà qualcuno che ha dato senso al suo vivere e al suo morire, che ha dato un senso alla sua lotta quotidiana. Ma nello stesso tempo questa accoglienza del Cristo è un'accoglienza che ti porta a testimoniare, a volte con difficoltà, a volte anche con la prova della tua vita. E scopo della Chiesa è continuamente annunciare questa parola, far mangiare i libri della parola di Dio da tutti coloro che incontriamo, farli mangiare esperienzialmente perché siano pieni di gioia, anche se sanno che questa gioia sarà spesso una gioia esigente, una gioia a caro prezzo, la famosa grazia a caro prezzo di cui parla Paolo, che impegna la tua vita, che ti cambia la vita, che ti rende uomo capace di martirio, vedremo subito dopo, come i famosi due testimoni. Arriviamo al capitolo 11, che la maggior parte dei commentatori definisce il più difficile di tutto, l'Apocalisse. Quindi fatevi coraggio e cerchiamo di affrontarlo. In realtà non l'ho trovato così impestato, ho trovato più impestate le prime quattro trombe, devo dire, perché mi è parso abbastanza chiaro, soprattutto dopo che avevamo fatto il libro sul profeta Ezechiele, vi ricordate, qualche anno fa, non l'ho trovato così difficile. Leggiamolo insieme. Mi fu data una canna simile a una verga, dicendo: orsù, misura il tempio di Dio e l'altare e conteggia quanti vi fanno adorazione. Ma l'atto esterno al tempio lascialo fuori, non lo misurare, poiché è stato concesso ai gentili di calpestare la città santa per 42 mesi. Allora, che cos'è qui? Abbiamo qui una scena che ha dei modelli veterotestamentari ben individuabili, in particolare Ezechiele 40 e Zaccaria 2. Che cosa vuol dire la misurazione del Tempio? Cioè gli viene dato uno strumento da geometra per misurare il Tempio e gli viene detto misura il Tempio, ma non misurare il cortile esterno del Tempio, perché è il cortile dei pagani. E questi pagani calpisteranno la città santa per 42 mesi, cioè sempre la metà di 7, 3 anni e mezzo, quindi un tempo limitato. Qual è il senso di questa scena? È che Dio ama il suo Tempio, la predilezione divina per il culto antico. Culto antico, il Tempio, è stato gradito a Dio, misuralo. E già in Ezechiele questa misurazione aveva questo senso che Dio ci tiene, che è Lui che progetta il suo Tempio, e che è voluto da Lui, che è rifacimento terreno di un modello celeste. Ecco, qui si viene detto, vedi, il culto antico è stato un culto accetto da Dio, ma è un culto provvisorio, che verrà poi assorbito da un culto più vero, più alto, non legato a un tempio materiale, ma più spirituale. E questo culto antico cessa perché va incontro alla distruzione materiale del Tempio. Sono i famosi 42 mesi in cui la città santa è calpestata dai pagani. Detto in termini molto concreti, voi sapete che il primo Tempio è distrutto da Nabucodonosor nel 587 a.C., il secondo Tempio, quello ricostruito da Zorobabele, da Neemia, da Esdra, viene cominciato, ma in realtà viene poi concluso da Erode il Grande, che ci mette 46 anni a fare questo secondo Tempio, che viene però distrutto con l'invasione di Tito e Vespasiano tra il 70 e il 71. E qui abbiamo il dramma di Israele che non ha più il Tempio, non ha più il luogo della Shekinah, della presenza di Dio. Vedete anche l'attualità, tutti i giorni voi leggete che in questo momento c'è questo terribile tema della spianata del Tempio, dove sorgono le due grandi moschee, è l'Aqsa e la Bella, dove guarda caso questo Maometto ha avuto l'augurata idea di ascendere al cielo, creando un sacco di problemi, perché lì era il luogo della presenza di Dio. E allora voi sapete che c'è l'ala fondamentalista del rabbinato che vorrebbe che venissero distrutte le due moschee per rifare un terzo tempio. Sapete che il muro del pianto è solo il basamento del grande tempio di Erode, che invece sorgeva sulle due spianate. C'è un conflitto tra le due religioni che è spaventoso, voi lo capite. Sicuramente l'Apocalisse ci dice che il culto antico è finito, perché anche se per un tempo limitato, ma che sarà sufficiente a distruggere il Tempio, è concesso ai pagani di distruggere questo Tempio che pur Dio aveva definito prezioso, ma sicuramente provvisorio. Ora, dopo le 3 settimane e mezzo, qui c'è sempre la profezia di Daniele, che cosa c'è? Ricordate Daniele 9. Dopo 3 settimane e mezzo c'è l'abominio della desolazione. E che cos'era l'abominio della desolazione? L'abominio della desolazione per Daniele era il fatto che Antioco IV Epifane aveva messo nel Santo dei Santi la statua di Giove e aveva esiliato, diremmo noi, in un altare laterale il culto di Yahweh. Ma per i cristiani l'abominio della desolazione è un termine tecnico che Gesù usa su di sé in tutti i discorsi apocalittici per dire quel momento tragico, sommo, di depravazione in cui Dio sarà ucciso, in cui Dio sarà fatto fuori dal Tempio, profezia chiarissima della morte di Gesù, in cui Dio è ucciso fuori dal Tempio, addirittura fuori dalle mura della città santa, fuori dalla porta, come un malfattore. L'abominio della desolazione è quello che avviene dopo 3 anni e mezzo. L'abominio della desolazione per i cristiani, secondo la lettura apocalittica del Nuovo Testamento, è sempre la morte del Signore Gesù. Quindi questo annuncio che dopo 42 mesi o 3 anni e mezzo, che è sempre lo stesso simbolismo, ci sarà l'abominio della desolazione, è l'annuncio che la distruzione del Tempio è nulla in confronto al vero abominio della desolazione, che è stata la morte del Signore, che ha aperto un cielo nuovo, una terra nuova, un culto nuovo, e ormai il Tempio in cui si adorerà Cristo sarà solo più, se adorerà Dio, sarà solo più il Tempio del corpo di Cristo. Andiamo avanti con questo 2 testimoni che vi leggo subito. Costituiscono uno dei problemi più difficili dell'Apocalisse. Allora poi faremo un toto testimoni. Ciascuno di voi potrà dirmi chi secondo lui sono i 2 testimoni. Poi vi dico cosa penso io. Ma io invierò i miei 2 testimoni a profetizzare, vestiti di sacco per 1260 giorni. Sempre la stessa cosa, 3 anni e mezzo, 42 mesi, eccetera, eccetera. Sono essi 2 ulivi e i 2 candelabri che stanno davanti al Signore della Terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Perciò se qualcuno volesse nuocere loro, dovrà morire così. Essi avranno potere di chiudere il cielo finché non piova nei giorni del loro ministero profetico, e di cambiare l'acqua in sangue, e di colpire la terra con ogni specie di flagelli, ogni volta che lo vorranno. Una volta terminato il tempo della loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso combatterà contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti nella piazza della grande città, che allegoricamente si chiama Sodoma e Egitto, dove anche il loro signore fu crocifisso. Guarderanno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo, uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione, impedendo che essi siano messi nella tomba. Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, esulteranno scambiando i doni, perché questi 2 profeti hanno tormentato gli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, un soffio vitale proveniente da Dio entrò in loro e si rizzarono in piedi, mentre quelli che li guardavano furono presi da grande spavento. Udirono quindi una gran voce dal cielo che disse loro: salite quassù. E salirono nel cielo, su una nuvola, e i loro nemici rimasero a guardarli. In quel momento avvenne un grande terremoto che fece crollare 1/10 della città. E morirono nel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi dallo spavento, diedero gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, il terzo guai viene. Allora attenzione, questi 2 testimoni sono vestiti di sacco. È un segno di lutto, è un segno di penitenza. Sono 2 olivi e 2 candelabri. Allora, noi abbiamo nell'Antico Testamento la rappresentazione di 2 olivi. In Zaccaria 4, non so se l'avete mai letto, si parla di Zorobabele e Giosuè, cioè i 2 capi della comunità israelitica a rientro dalla cattività babilonese. Uno, Zorobabele, è il capo politico, l'altro, Giosuè, è il capo religioso, che vengono definiti i 2 olivi. L'immagine dei candelabri l'abbiamo però vista in Apocalisse, che indica la Chiesa, la comunità cristiana, che continuamente arde davanti a Dio. Allora, noi sappiamo che questi tali fanno penitenza. Questi tali hanno un fuoco che esce dalla loro bocca. Vi ricorda il profeta Elia, la famosa ordalia di Elia, vi ricordate, no? Quando Elia deve sconfiggere i 500 profeti di Baal, invocano un fuoco dal cielo che distruggano i rispettivi altari, e i profeti di Baal, 500, urlano, gridano, si stracciano le vesti, fanno delle scene di tipo esaltazione mistica, eccetera eccetera. Il fuoco non viene, il buon Elia li prende per i fondelli: gridate di più, forse il vostro Dio è sordo, forse si è addormentato. C'è poi tutta la polemica del Salmo 122: non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele. Invece questi esausti hanno gridato, gli è venuto il nodulo e il polipo alle corde vocali, non sa più parlare. In quel momento Elia dice: Signore, va, pensaci tu. Prof! Viene un fuoco che brucia non solo la vittima, ma brucia addirittura tutte le pietre, brucia tutto, brucia l'acqua, eccetera. Riferimento è sicuramente ad Elia. Potere di chiudere il cielo alla pioggia, è di nuovo un riferimento ad Elia, ricordate, no? Che per dare un segno al perfido Acab dice: verrà una siccità se non ti converti. E si diceva questa siccità fosse durata 3 anni e mezzo. Chi è che cambia l'acqua in sangue? È Mosè. Qui c'è poi la bestia che sale dal pozzo dell'abisso, che è probabilmente Satana, che li uccide nella grande città. Allora, quando noi leggiamo nell'Apocalisse la grande città è Roma, è Babilonia, cioè Roma, chiamata Sodoma ed Egitto. Sodoma ed Egitto, i due peccati più gravi. La perversione morale, Sodoma, l'oppressione, la tirannia, lo sfruttamento dei poveri, Egitto. Però poi c'è quel dove il Signore fu crocifisso. Allora qualcuno ha detto: ma allora è Gerusalemme. Noi possiamo dire chiaramente che Cristo continua ad essere crocifisso nei suoi martiri, quindi forse continuiamo a tenere per buona la visione di Roma. Comunque sia Roma che Gerusalemme si riferiscono alla città terrestre del mare, cioè al mondo pagano, ostile a Dio e al suo popolo. Tutti gli uomini non permettono la sepoltura di questi due martiri. Non permettere la sepoltura è davvero il modo più vergognoso di trattare i morti, è il modo per dire l'odio a cui sono arrivati i pagani contro i seguaci del Signore. Si rallegrano e addirittura si scambiano doni, perché questi profeti gli avevano rotto le scatole, gli avevano messi in crisi, gli avevano mandati in turbamento, ecco. Ma dopo 3 giorni e mezzo, quindi sempre metà di 7, 42 giorni, i testimoni risuscitano, salgono al cielo come Elia e c'è un grande terremoto. Allora, questo grande terremoto, voi lo sapete, è la morte di Gesù in croce. Tutte le volte che c'è il grande terremoto, vi ricordate in Matteo, ci fu un grande terremoto, si fece buio su tutta la terra e molti giusti risuscitarono. È il modo per descrivere la morte del Signore. La morte del Signore è sempre un evento di salvezza per cui tutti i giusti risorgono, tutti i giusti riprendono vita e una minoranza va alla perdizione. Questa minoranza, qui addirittura si dice un decimo, poi si dirà 7.000, un numero simbolico, ma vedete tutti gli altri si convertono. Questa volta questo mondo ostile a questi due testimoni si converte, quindi abbiamo una sorprendente svolta degli eventi, apparentemente in contrasto col tono generale dell'Apocalisse, che ci parla sempre dell'ostinazione degli amici di Dio, ma qui di fronte alla risurrezione di Cristo ormai si convertono tutti. Vorrei farvi notare una cosa: non so se avete letto questo brano con attenzione, non so come lo pongono i vostri Bibbie, ma c'è una confusione di verbi che è incredibile. Nei versetti 7-8 i verbi nella versione italiana sono al futuro, anche in quella greca. I verbi 9 e 10 in italiano è al futuro, ma in greco è al presente. Dopo il futuro dei verbi 7-8 e il presente dei versetti 9-10, i versetti 11-13 sono al passato. Ma che pasticcio! Questi profeti verranno, questi profeti vengono, questi profeti sono venuti. È una strana successione dei tempi verbali, che tra l'altro è contraria alla normale successione temporale. Prima c'è il passato, poi c'è il presente, poi c'è il futuro. Qui prima c'è il futuro, poi c'è il presente e poi c'è il passato. Ma perché? Ma perché in Dio è l'eterno presente. Quello che dicevamo, un caro signore che mi faceva una domanda prima della nostra chiacchierata in corridoio, in Dio c'è l'eterno presente. Questo è un discorso che non è un discorso riferito al futuro, riferito al passato, è un discorso fuori dello spazio e del tempo. È il discorso che chi segue il Signore, per quanto riceva l'odio dei pagani, l'odio dei cattivi, per quanto debba morire per la sua fede, nel Cristo risorto ha subito la resurrezione, la vittoria definitiva. Questo è un discorso chiarissimo che ci dice che l'Apocalisse non ha velleità di raccontarci il futuro, ma ci racconta come stanno le cose in Dio. E in Dio le cose stanno così, che quando soffriamo la nostra sofferenza è limitata, che il bene trionfa sempre sul male, e già sempre il male più di un terzo di caos non può produrre, c'è sempre un due terzi di bene che noi non vediamo mai, ma che in ogni caso nel terremoto pasquale della morte e risurrezione di Cristo, terremoto che accompagna sia l'evento croce che l'evento risurrezione, le ricordate soprattutto nel discorso di Matteo, nel Vangelo di Matteo. Ecco, in questa vittoria definitiva tutti noi già troviamo la nostra vittoria. Ecco perché l'Apocalisse è il libro della speranza, è il libro anzi della certezza. Allora, Toto Testimoni, e tempo vola, vi dico io le 12 ipotesi che ho trovato. Prima ipotesi, due testimoni per dire due, cioè voi sapete che nel diritto giudaico una testimonianza per essere vera doveva essere portata da due persone. Quindi per indicare genericamente i testimoni del Cristo, e vengono i testimoni di Dio e del suo Cristo, e vengono quindi detti due testimoni. Qualche altro dice che grazie al cielo le chiese sono sette e i testimoni sono due, cioè i martiri meno male sono una minoranza. E questo è anche credo un tema di speranza. Non tutti siamo chiamati a dare la vita, come purtroppo tanti nostri fratelli la devono dare, ma una minoranza sì. Qualcuno ha visto due sommi sacerdoti giudei martirizzati nel 68, qualche altro due giudeo-cristiani messi a morte da Tito, qualche altro Giacomo l'Apostolo, il primo martire apostolico, e Giacomo fratello del Signore, qualcun altro Giovanni Battista e Gesù, ma qui ci sta poco perché sullo stesso piano Giovanni non li mette mai. Qualche altro pensa a Pietro e Paolo, martirizzati tutti e due sotto Nerone. Qualche altri Elia e Geremia. Qualche altri Mosè ed Elia, che tutti e due erano attesi prima della fine dei tempi, prima dell'avvento di Cristo. Sarebbero dovuti ritornare tutti e due, perché tutti e due nella tradizione ebraica erano stati in qualche modo assunti in cielo. E avete visto molti episodi, molte delle caratteristiche di questi testimoni che abbiamo visto sono attribuibili o a Mosè o ad Elia: far scendere fuoco dal cielo, chiudere il cielo impedendo la pioggia ci ricorda Elia, cambiare l'acqua in sangue ci ricorda Mosè, eccetera eccetera. Gesù stesso parla del Battista come dell'Elia che deve venire. Altri ancora hanno detto è l'Antico Testamento, la legge e i profeti, Mosè ed Elia. Altri ancora hanno detto i fedeli al Signore Gesù, i fedeli al Signore Gesù che sono quelli che per 1260 giorni, cioè il tempo della nostra vita, tempo limitato, lottano duramente contro i pagani, spesso sono martirizzati, ricevono l'odio di coloro che odiano Dio e il suo Cristo, ma che dopo 3 giorni e mezzo, il famoso segno di Giona dato da Gesù, no? Risorgono, sono partecipi della vita di Dio. Io credo con Prigian e con Richard che questa sia un'immagine collettiva, cioè i due testimoni sono la Chiesa, è la Chiesa. La Chiesa che è consacrata come questi due personaggi, un candelabro e due olivi. Voi sapete che alla fine dei tempi Israele aspettava due capi, un capo sacerdotale, Giosuè, e un capo secolare, Zorobabele, che avrebbero concluso i tempi e aperto l'era messianica. Così pure a Qumran si attendeva per la fine dei tempi due messia, il messia sacerdote discendente di Aronne, e il Messia re discendente da Israele. Ora questi due testimoni sono la Chiesa che è insieme profeta e re. Abbiamo detto altre volte, i laici hanno il ministero profetico, sacerdotale e regale. Siamo un popolo di profeti e siamo un popolo di sacerdoti. Ma attenzione, questa Chiesa è chiamata una testimonianza, che talora è una testimonianza dura, che talora è una testimonianza di martirio, ma in ogni caso trionferà, perché le potenze degli inferi non prevarranno contro di essa, e se prevarranno, prevarranno 1260 giorni, 3 anni e mezzo. Dopodiché, nel trionfo della risurrezione di Cristo, c'è la vittoria definitiva del male. Allora, il nucleo teologico della chiamata di questi testimoni cos'è? È primo, che essere cristiani è impegnativo. A volte siamo chiamati a dare la vita, testimoniare, in greco è martyrein, il verbo del martirio. Secondo, che il Signore non ci abbandona mai e che la prova è una prova sempre limitata. 1260 giorni, 3 anni e mezzo, 42 mesi, sempre lo stesso simbolismo. Terzo, che nel trionfo della risurrezione di Gesù tutti noi vinciamo definitivamente le potenze del male, le tirannie, la morte, il peccato. E allora ecco la settima tromba, che è molto semplice, la finiamo molto rapidamente. Finalmente il settimo angelo suonò la tromba, si levarono nel cielo grandi tremori, è passata la regalità del mondo al Signor nostro Gesù Cristo, che regnerà nei secoli. Allora i 24 vegliardi che sedevano davanti a Dio sui loro seggi si prostrarono faccia a terra adorando Dio, dicendo quello che abbiamo pregato all'inizio: rendiamo grazie a te, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai posto mano alla tua grande potenza e instaurato il tuo regno. Le nazioni fremettero, ma è giunta l'ora del tuo giudizio, il tempo di giudicare i morti, di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare quelli che sconvolgono la terra. Allora il tempio celeste di Dio si aprì e vi apparve l'arca dell'alleanza, e vi furono lampi, grida, tuoni, terremoto e grandi inattendate. In altre parole, siamo ormai al trionfo di Cristo. Ecco, la settima tromba è il giudizio, che è la rivelazione definitiva del piano d'amore di Dio. E davanti a questo giudizio i 24 vegliardi, che sappiamo sono i rappresentanti della Chiesa Celeste, i 12 patriarchi più i 12 apostoli, si prostrano, perché ormai siamo al trionfo. Davanti a te, Signore, che sei e che eri. Non viene più detto che vieni, perché è già venuto. Cristo è già venuto. È già venuto nella sua morte e risurrezione. Quindi qui è davvero il trionfo della risurrezione di Cristo. Questo trionfo che è ricompensa a tutti i servi di Dio, distinti nei santi, cioè probabilmente i giudeo-cristiani, i profeti, quelli che esercitano il ministero della profezia, i timorati di Dio, quelli che provengono invece dal paganesimo, piccoli e grandi, in modo per dire tutti, è un'espressione tipica dell'Apocalisse. E quindi compare l'arca dell'alleanza, bellissimo, guardate che questo è un trionfo. Voi sapete che l'arca divina, dove c'era la Shekinah Edonai, la presenza di Dio, quest'arca meravigliosa che Geremia aveva nascosto al momento della distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 587, secondo il libro dei Maccabei, in una caverna che poi nessuno avrebbe più trovato, e qui nasce tutta l'epica della ricerca dell'arca perduta, voi sapete, di Indiana Jones. Ecco, questa arca sarebbe apparsa soltanto alla fine dei tempi. Ormai, nella morte e risurrezione di Cristo, riappare la presenza di Dio. Riappare l'arca santa, e allora abbiamo questa scena meravigliosa con tutto il solito corteo teofanico e tuoni e lampi e grandine e terremoto, e lo squarciarsi definitivo del velo del tempio. Vedete, è il racconto della resurrezione, della morte del Signore. Quando muore il Signore si squarcia il velo del tempio, ormai il santo dei santi lo vediamo faccia a faccia, ormai vediamo Dio faccia a faccia, altro modo di dire, vediamo l'arca santa della sua presenza faccia a faccia, perché con la morte di Gesù si ha la rivelazione perfetta di Dio, che ormai si incarna completamente tra gli uomini, perché si ha la nuova e definitiva alleanza, non più mediata da angeli o da altre figure, perché si ha la fine dell'economia veterotestamentaria, perché si ha il giudizio di salvezza per tutti gli uomini e per tutti i tempi e per tutte le genti della terra. E questo è già avvenuto, come dimostrano i verbi che sono tutti al passato: suonò, echeggiarono, dicevano, si aprì, apparve, ne seguirono. Ecco, avete visto questo difficile settenario delle trombe, che però è un settenario meraviglioso. Ci dice che la nostra vita è segnata dalla sofferenza, dal male, voluto dalla cattiveria degli uomini, voluto dai nostri peccati, voluto da quegli spiriti immondi che sono lo spirito del potere, lo spirito della tirannia, lo spirito di un'economia selvaggia, lo spirito dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ecco, ma nonostante le prove in cui i credenti sono immersi, prove che a volte chiedono loro una testimonianza a caro prezzo, come abbiamo visto nella vicenda dei due testimoni, la conclusione è che i credenti vincono. E che nella resurrezione di Cristo noi tutte queste brutture che ci sono state elencate con questi simbolismi, ma che poi sono le brutture che leggiamo sui giornali tutti i giorni, che sentiamo alla radio, alla TV, eccetera, queste brutture sono state disintegrate dalla resurrezione di Cristo. E allora ecco, il credente è l'uomo che, pieno di questa certezza, è nella storia per porre concretamente dei segni di resurrezione, per porre già nell'oggi i semi della resurrezione di Cristo in tutte le realtà di povertà, di esclusione, di oppressione, di malattia, di sofferenza, sapendo che il Signore ha già vinto. E allora anche quando tutto sembra andare male, anche quando tutto sembra andare a catafascio, il credente è l'uomo della speranza, che non è un vago auspicio, ma che è la certezza che la resurrezione di Cristo è per noi sicurezza della vittoria definitiva su tutto ciò che è male, su tutto ciò che è oppressione, su tutto ciò che è esclusione, su tutto ciò che è morte. E allora davvero il credente è l'uomo che opera nella storia concretamente, sapendo che tutto finisce bene, sapendo che egli vince alla fine, e quindi con una grande certezza, con una grande serenità di fondo, anche nel momento della prova e della persecuzione. Qualche domanda?